Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?» Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete, allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi. È parola del Signore. La domanda che questo giovane o questa persona fa a Gesù: Signore, sono pochi quelli che si salvano? È una domanda che ci riguarda, che ci interessa. Io penso che abbastanza frequentemente ci domandiamo come termina la nostra vita e come sarà al di là della morte la nostra realtà. Allora Gesù risponde con molta chiarezza, si rende conto che la domanda fatta da questo suo interlocutore ha una base, direi, etnica, sociologica. Pensate che gli ebrei ritenevano che solo loro sarebbero andati in quello che noi oggi chiamiamo il paradiso. I pagani non se ne parlava neanche, ma poi all'interno degli ebrei chiaramente c'è chi diceva che tutti si salvavano, chi invece faceva delle distinzioni. Quindi una mentalità un po' da bottegaio, cioè contare i numeri, vedere chi sì e chi no. Gesù non entra in questa discussione, la ritiene assolutamente stolta. Lo dico perché ancora oggi capita spesso che qualcuno dice: ma ho letto un libro che dice, o una veggente che ha pensato. Guardate, è nelle mani del Signore e non nella fantasia così curiosa molte volte di ciascuno di noi. Allora Gesù però entra nel discorso e comincia a far piazza pulita delle illusioni e dice: tu credi di salvarti perché sei ebreo? A noi direbbe: tu credi di salvarti perché sei stato scritto nel libro dei battezzati? No. Tu credi di poterti salvare perché hai partecipato ai riti sacri? Il Vangelo dice: abbiamo mangiato e bevuto alla tua presenza. Erano i riti del Tempio di Gerusalemme e oggi direi la nostra messa. La presenza fisica a questo rito, voi mi capite, a volte veramente c'è una presenza che è poco diversa da quella dei banchi e delle sedie, perché non c'è cuore, E Gesù dice, tu credi di salvarti perché eri presente? No. Allora il Vangelo continua, ma tu hai insegnato nelle nostre piazze, oggi direbbe, tu hai predicato nelle nostre chiese, e hai sentito con le orecchie? Questo non ti salva. Pensate, la parola di Gesù è veramente forte in questo Vangelo e aggiunge, non so di dove siete. È dura questa parola. Io mi auguro, e lo auguro anche a voi ovviamente, che non sia per noi e che noi non dobbiamo mai avere da parte del Signore questa parola che ci dice che non ci conosce. Allora, tolte le condizioni illusorie, Gesù dice addirittura che ci sono delle condizioni negative che sono, direi, chiarissime. Gli operatori di ingiustizia, cioè chi nella sua vita ha fatto o fa delle cose che sono il contrario della giustizia. E qui voi lo capite, noi parliamo con il termine peccato, ma parliamo pure con i termini del Vangelo. Gesù è la giustizia. Ogni volta che in qualche maniera io vado contro l'insegnamento di Gesù, soprattutto vado contro all'esempio che lui mi ha dato, allora è chiaro che io esco dalla sua giustizia e entro nella ingiustizia, che poi diventa distruzione per me, per il mio cuore, per la mia vita, per il mio matrimonio, per il mio sacerdozio, per la mia vita consacrata, ma diventa anche male per le persone che sono con me, a cui infliggo delle situazioni ingiuste, addirittura di morte, addirittura di violenza. Allora su questo Gesù non ha dubbi e anche noi non dobbiamo averne. Allora, tolte le illusioni, tolte le cause negative, beh, meno male che adesso entriamo in quelle positive. E Gesù a questo punto ci indica la strada che tutti noi, penso, vogliamo seguire. E incomincia dicendo, sforzatevi di entrare per la porta stretta. Intanto la porta, vi ricordate che un altro Vangelo, il Vangelo di Giovanni, il buon pastore, Gesù diceva, io sono la porta. Che bello, Gesù è la porta attraverso la quale noi entriamo nella profonda amicizia con Lui già in questa terra, per poter godere per sempre, in eterno, del suo amore. Però Gesù aggiunge che la porta è stretta e proprio sforzatevi, quindi vuol dire che è proprio stretta, stretta, che non è che è solo un po' piccolina, no, devi proprio contorcerti un po' per passarci dentro. E se hai dei bagagli, non ci passi. Se sei attaccato ai beni, se non te ne sei liberato a tempo, non ci passi. Qual è la porta stretta? Guardiamo la vita di Gesù. Nella vita di Gesù la porta stretta è questa prima riga del Vangelo. Gesù insegnava nelle città, nei villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Avere un progetto ben preciso, una meta da raggiungere. Ma la meta che Gesù raggiunge è il Calvario, è la croce, ecco la porta stretta, è il coraggio di dare la propria vita per amore. Allora Gesù ci sta dicendo che c'è una strada, è difficile, ma c'è Lui al nostro fianco, anzi, non al fianco, è dentro di noi, è Lui che ci guida, è Lui che ci spinge, è Lui che ci suggerisce, è Lui che ci sostiene, è Lui che ci perdona, che ci incoraggia, ci alimenta, perché possiamo davvero camminare con Lui nella direzione della pienezza dell'amore. E poi, se avete notato nella prima lettura, addirittura Gesù dice, la parola di Dio ci dice che dai quattro punti cardinali verranno tutti i popoli, dal primo all'ultimo, e verranno tutti a convergere su Gerusalemme. presa come simbolo della realtà che oggi noi attribuiamo invece proprio al Padre, al Figlio, allo Spirito, cioè a quella gioia profonda in cui saremo tutti in comunione con tutti i popoli. Ma aggiunge nella prima lettura che metterà su di loro un segno e dopo li manderà come missionari ad annunciare la sua parola nel mondo. Bellissimo, quindi il progetto di Dio su di noi è un progetto di comunione, di raccolta dal mondo intero, è anche un progetto di fiducia. Vuole che noi, a nostra volta, avendo percepito la bellezza della chiamata, chiamiamo anche gli altri, ci prendiamo per mano, uno attaccato all'altro, proprio in una solidarietà universale. E nella seconda lettura ci aggiunge che se si accorge che stiamo facendo delle cose sbagliate, ci corregge, perché lui è un papà e ha un figlio che sta sbagliando, qualche scappellotto fa bene ogni tanto, qualche bella sgridata, perché capisca cosa è bene e che cosa è male. E tutta la seconda lettura è proprio basata su questo: un vero papà, come è Dio, ti aiuta anche a volte in forme che ti fanno soffrire, certo, perché la porta è veramente stretta, la croce è veramente scomoda, ma porta alla vita, porta alla luce. Allora, tiriamo una conclusione per noi oggi. Prima di tutto, il grande desiderio di essere sempre uniti con Gesù. Diciamoglielo, diciamolo con gioia, con forza: Signore, uniti con Te oggi, perché vogliamo essere uniti con Te sempre. Allora Gesù ci risponde invitandoci a un banchetto. Il banchetto viene proprio citato dal Vangelo. Lo sentiremo anche nelle domeniche che verranno. E vedrete che è un banchetto con le porte aperte, dove storpi e zoppi entrano. Il banchetto è il segno della gioia profonda di chi condivide la vita di famiglia con Dio Padre, con Dio Figlio, con Dio Spirito Santo. Ma anche oggi, vedete, abbiamo un invito al banchetto, qui all'Eucarestia. Siamo invitati a una prima tappa che prepara la tappa definitiva. Pensate, noi siamo qui e speriamo che ci siamo con il cuore. Gesù viene nella comunione a incontrarci e speriamo che sia davvero un grande atto d'amore, in modo tale che Lui non possa mai dirci: io non so chi sei. Vedete la differenza tra quanto vi dicevo all'inizio di persone che vivono la fede, la ritualità, la preghiera, i sacramenti come se fossero delle cose esteriori che non implicano il cuore, e invece il contrario, quello che ci propone Cristo, essere veramente uniti con Lui nella profondità del nostro cuore e del nostro amore. Allora il banchetto a cui oggi siamo invitati diventa davvero la caparra, il pegno. Gesù diceva: chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha già la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Allora viviamo davvero questo bellissimo invito e riempiamo il nostro cuore della certezza che il nostro futuro non è abbandonato al caso, è nelle mani di un buon papà che ci vuole talmente bene che ci aiuterà a raggiungerlo per stare sempre con noi. Chiediamolo nella preghiera stamattina, non solo per noi, chiediamolo direi per il mondo intero, ma almeno per i nostri cari, per le persone sulle quali abbiamo delle responsabilità. Imploriamo dal Signore che intervenga con il suo Spirito a illuminarli, a riempire il loro cuore d'amore, perché si preparino a passare la porta stretta, ma sempre uniti con Lui anche per l'eternità.